Scusa Sara, leva il video perché non si sente niente.
Vengo anch'io.
Sì, levate i video perché Sara non si sente nulla.
Se non ho video, poi ho più possibilità di avere più connessione. Dunque, Margalit, Sheila e Anna, se potete togliere il video, sapete che adoro
L'ho
sentirvi e vedervi, ma bravissima. No,
tolto.
perché appunto questo problema di connessione quando piove è un disastro. Vabbè. E adesso Margalit ci prova. Brava, brava Sheila, grazie, grazie, grazie. Allora, dicevo. Questa parasha, questo Shabbat abbiamo la parasha di Tzav, il mattir non sarà il mattir della parasha di Tzav, ma avremo appunto la lettura che viene definita la lettura di Parashat Parah, che è l'inizio di Parashat Fukah. E l'Aftarah sarà l'Aftarah di Parashat Parah e non di Parashat Tzav. Però, allora, sì, facciamo un accenno alla sintesi, diciamo, della parasha per avere un'idea degli argomenti della parasha. Allora, la parasha parte con appunto il comando del Tzav, appunto, di quello che riguarda la Olah. Allora, abbiamo visto settimana scorsa, dall'inizio di Vayikra, dunque, la lista o una parte dei sacrifici che bisognava portare prima al Mishkan e poi al Beit HaMikdash e le diverse categorie. Dunque, c'è il Korban, il sacrificio, che poi veniva accompagnato da una Mincha, e il sacrificio che era animale, l'accompagnamento era di olio, farina, eccetera, come avevamo visto, non rientro in tutti i dettagli. Comunque, in grandi linee, questa parasha riprende nel preciso le ceneri dell'Olah, che sul fuoco dell'altare. Poi abbiamo le norme della Mincha, e anche quelle proprio del sommo sacerdote, che sono sue particolari. Poi le norme per il sacrificio di Hattat, per il sacrificio di Hashem, di quelle categorie di quando uno commette un peccato involontario, allora deve portare tot sacrificio, tot offerta, quale offerta, dove deve essere consumata, eccetera, tutti i dettagli che abbiamo visto durante queste mattinate, durante la settimana. Poi a chi sono destinate tutte le parti sacrificali. Abbiamo visto anche le norme per il sacrificio di Shelamim e le parti che sono spettanti al Kohen, al sacerdote. E si conclude con l'investitura e l'insediamento del Kohen. Dunque, queste sono in grandi linee quello che noi abbiamo visto un po' nel dettaglio questi giorni, giustamente, Baruch Hashem, e che però adesso, come appunto di consueto giovedì, approfondiamo un attimo questo concetto. Allora, partiamo subito dunque, la parasha abbiamo detto che si chiama parasha Tzav. Allora, Tzav vuol dire come la parola mitzvah, no? Ordine, un comandamento. E nello specifico Tzav et Aaron, ordina Aaron, Hashem dice Mosè, ordina Aaron e poi c'è appunto tutto quello che doveva ordinare. Adesso a questo proposito, in questo passù che apre la parasha, il Rashi riporta il trattato di Kiddushin e la Torah Kohanim e che spiega, che dice En Tzav e la Lashon Zirus Miyad Uledorot, vuol dire questo comandare, no? Ordinare, per chi poi volesse seguirmi, aiuto che mi cade tutto un attimo, scusate, sono al capitolo 6, Passuk 2 del Chumash Vayikra, così potete vederlo. E dunque, come abbiamo detto, il Rashi riporta dunque la Masechet, il Midrash e la Gemara che dice che il termine comanda indica sempre appunto un'esortazione che vale sia nell'immediato, dunque per il momento immediato, sia per le generazioni future. E come poi questo concetto poi è sviluppato nel Trattato di Kiddushin 29a. E secondo Rabbi Shimon, disse Rabbi Shimon, che la Torah deve esortare particolarmente nel caso in cui si verifichi una perdita di denaro. Dunque la perdita finanziaria allude al fatto che i Kohanim non traggono vantaggio dall'offerta appunto di questi olocausti consumati interamente da Hashem, visto che quando si parla di sacrificio di Olah si intende quello sacrificio che viene totalmente consumato da Hashem, perché Per esempio, il Shelamim, come avevamo già vi visto, vi ricordate, invece una parte dell'offerta dell'animale va all'offerente, una al Cohen, un'altra parte invece a Hashem. Invece l'Olah è totalmente tutta per Hashem. Dunque, in realtà, dunque, questa parasha, come in tutta la Torah, noi troviamo tre termini che esortano a attuare un comandamento, che sono il Tzav, che abbiamo appena visto, ma anche Daber. Parla a, dunque Hashem si rivolge a Mosè e dice parla al popolo di Israele o Emor, dunque abbiamo Daber, Emor e Tzav, dunque abbiamo questi tre verbi che quando parliamo però, visto che la parasha è Tzav, concentriamoci un attimo sul Tzav, dunque questo concetto di Tzav si ricollega al termine mitzvah, Tzav mitzvah, dunque hanno lo stesso Shoresh, Tzivui, no? Comandamento, ordine. Dunque, cosa impariamo? Che l'essenza propria della mitzvah si esprime tramite queste mitzvot per le quali Hashem usa il termine tzav. Dunque, e come abbiamo visto, per esortare sia nell'immediato che per le generazioni future. Adesso, secondo la Kabbalah, secondo la Chassidut, come studiamo di solito giovedì sera, appunto, come viene ordina che è collegata al termine mitzvah un attimo, sì, adesso ho visto che non mi avete sentito un minuto, dunque riprendo. Dunque il termine tzav è collegato alla parola, dunque alla mitzvah e a sua volta tzavta. Tzavta vuol dire unione. E infatti, perché la mitzvot si chiamano Mitzvah, unione, tzavta vechibur, perché appunto tramite la mitzvah noi ci uniamo a Kadosh Baruch Hu, colui che ha ordinato di attuare la mitzvah. Dunque la mitzvah crea questo legame infinito tra l'uomo e l'infinito che è Hashem. E infatti questo legame con Akadosh Baruch Hu, con Hashem, può essere, diciamo, realizzato solo tramite la mitzvah. Perché in realtà noi, essendo uomini, o uomini, nel senso creati, persone, creature, dunque finite, limitate, non potremmo in realtà connetterci a una forza infinita che è quella di HaKadosh Baruch Hu. E infatti tra noi e Hashem vuol dire non c'è nessun nesso, nel senso che appunto noi siamo materiali finiti, umani proprio, semplicemente, e Hashem è questo essere infinito, trascendentale, impercettibile. Dunque, rispetto a questo lato, appunto, infinito di Hashem, non abbiamo noi in realtà nessun nesso e anche tutto quello che le nostre azioni, i nostri sentimenti. Dunque, l'uomo si merita di realizzare questo legame tramite la scelta di unirsi a Kadosh Baruch Hu, realizzando la sua volontà. Infatti, vi ricordate, abbiamo visto molto, soprattutto in tutto quello che è i sacrifici, le korbanot, che erano di fatto animali che venivano bruciati sull'altare, e questo era profumo gradito ad Hashem. Profumo che cosa? Da quando in qua un animale che brucia è un profumo gradito tutt'altro, sì già. E come abbiamo visto appunto più volte, Rashi appunto aveva spiegato che nel senso che Hashem ha ordinato di bruciare questi animali, offrirli e bruciarli, dunque la sua volontà è stata esaudita ed è quello che è un profumo gradito, dunque non l'animale stesso ovviamente. Dunque questo legame che si crea con l'infinito lo si crea appunto tramite la mitzvah. E nella mitzvah appunto di Parashat Tzav questo è messo in risalto perché quando appunto, vi ricordate, abbiamo parlato appunto prima dei termini Emor e Daber, no? rivolgiti al popolo, parla al popolo, c'è meno, è meno sottolineato questa, diciamo, questa forma di ordine, di comandamento. E come se, diciamo, c'è sempre il libero arbitrio di scegliere tra il bene o Dio non voglia il contrario. Però, diciamo, un po' più leggero, ecco, rispetto al sab, no? Proprio al termine, dunque, che esprime un ordine, un obbligo. E dunque, dal momento che c'è questo obbligo, questo ordine, dunque già come se questo legame si crea automaticamente. Poi, come dicevo, ovviamente c'è sempre il libero arbitrio, però il comandamento stesso, come spiega appunto la Kabbalah, si impregna nell'anima della persona e che appunto che è l'essenza stessa della persona. E dunque tutte le altre mitzvot che vediamo, che abbiamo incontrato appunto nella Torah con gli altri termini Emor e Daber, si collegano comunque alla persona, cioè creano un legame, ma questo legame è un legame che si ferma alla parte esterna dell'anima. E invece le mitzvot, come in questa parasha appunto di Tzav, ordina, si toccano proprio la parte più interna, più profonda, che è quella che infatti è anche legata ed è parte di Hashem stesso, dell'infinito. Dunque, questo. Oh mamma, volevo. Mi sentite, ragazzi? Ok, mi sentite adesso? Sì, ok. Allora, dunque, volevo dunque sviluppare velocemente questi due concetti rispetto alla parasha di Tzav e volevo riportare anche il Ramban, Nachmanide, che spiega che quando appunto una persona porta un sacrificio, no? Un'offerta di un animale, un sacrificio ad Hashem, in realtà, vi ricordate, vi ho mandato anche le immagini prima, dove vedete le mani sull'animale, l'iter, no? Nel gruppo che vi ho mandato, appunto, e che perché sono importanti? Perché in realtà la persona, nel caso soprattutto di un'offerta di hattato, di acham, appunto, che la persona doveva portare un'offerta, un sacrificio, in caso di peccato volontario, involontario, tutti i casi, doveva seguire tutto l'iter di come l'animale veniva consacrato, veniva scannato, veniva eccetera. Ok, non entriamo ancora in tutti i dettagli, però che sono un po' impressionanti, però in realtà la persona appunto doveva seguire tutte queste fasi perché e inizialmente posare, prima ancora che appunto si scanna l'animale, posare le proprie mani sull'animale, per capire che Hashem, nella sua infinita bontà, ha dato la possibilità che quello che avrebbe dovuto essere fatto alla persona che ha commesso il peccato, l'errore o il peccato in questo caso, e invece viene fatto all'animale. Quando la persona vede, dunque, peccato in parte, eccetera, questo è quello che avrebbero dovuto fare a lui, però l'hanno fatto, lo fanno all'animale, dunque la volta dopo, prima di commettere un peccato, ci pensava due volte su. Questo tanto per uno dei motivi, ovviamente, perché poi c'è tutto uno studio molto approfondito, però noi, siccome voglio fare anche la Haftarah e il Maftir, dunque non ho tempo di entrare in tutti i dettagli, però un accenno sì, volevo darvi sia del nome della parasha e di questo verbo tzav, e cosa, diciamo, il suo significato profondo, e anche questi sacrifici dove la persona deve sacrificare il suo e anche semplicemente fino ad oggi, la preghiera al posto dei sacrifici, e comunque questo concetto di sacrificio. Adesso, allora c'è il sacrificio ultimo, quello che vediamo purtroppo negli ultimi mesi, in modo particolare, io non voglio più per nessun soldato, che danno letteralmente la vita per Hashem, per la sua terra che è Israele, il suo popolo che ama Israele, andando in guerra, rischiando la vita, tanti purtroppo lasciano proprio questo mondo e ovviamente sono considerati grandissimi tzadikim. E non so se vi ho raccontato, comunque importante ricordo che una persona una volta andata dal Rebbe ha detto: vorrei andare in Kibbutz Tzadikim, però io non avendo, diciamo, vivendo molto lontano da dove ci sono i cimiteri, dove ci sono grandi tzadikim, e non so come fare, anche perché non ho i mezzi, insomma, non aveva una macchina e insomma aveva difficoltà. Allora il Rebbe gli ha detto: ma nella tua città, come in ogni città di Israele, in ogni cimitero, c'è una sezione che è dedicata alla sepoltura dei Hayalim, dei soldati che hanno dato la vita per Eretz Israele. Ed è come andare dai più grandi tzadikim a livello di pellegrinaggio di tzadikim, perché veramente questi sono colui che dà la vita per Eretz Israele, per Am Israele, è considerato un grandissimo tzadik. Nel nostro piccolo, come dicevamo anche prima della registrazione, ognuno deve fa il suo personale sacrificio, ognuno sa quello che può dare, che riesce a dare anche oltre, giustamente, e nel aumentare il studio di Torah, nell'aumentare la tzedakah, nel partecipare come la nostra compagna di cui parlavamo prima, più possibile a eventi, incontri e quant'altro, cioè dove ci raduniamo, ci diamo forza, dove poi ovviamente la base di tutto, come dico e ripeto, è legame, per quello anche ho iniziato la lezione di proposito con il termine Tzav, con l'ordine di Hashem, con il legarsi a Kadosh Baruch Hu, alla sua volontà, alle sue mitzvot, alla sua Torah, è anche perché se esistiamo da millenni è solo e soltanto grazie al nostro legame ad Hashem. Poi, certo, noi dobbiamo sempre fare la nostra parte, ma abbiamo visto anche nelle guerre passate e nei secoli e nei millenni che il nostro esistere è solo e soltanto grazie a miracoli di HaKadosh Baruch Hu, miracoli che Hashem attua quando noi ci confidiamo totalmente in lui, ovviamente facendo sempre la nostra parte, ma come abbiamo visto anche questi soldati che adesso dopo il 7 ottobre sono andati in guerra con Emunah, hanno portato con sé Sifre Torah, hanno tutti chiesto di avere un tzitzit, chi il chitat, chi il tzitzit, le preghiere e quant'altro, perché la simcha, la gioia, musica, gli davano forza, proprio anche morale, perché appunto sono tutti perfettamente consapevoli, o comunque gran parte sicuramente, e adesso forse veramente più che gran parte, del fatto che siamo veramente nelle mani di Hashem e che, malgrado che anche Hashem stesso ci chiede di fare la nostra parte, in questo caso i soldati andare in guerra, noi pregare, dare tzedakah, aiutarci, eccetera, però veramente Hashem è quello che, grazie a questo legame con lui, che poi ne usciremo vittoriosi con Mashiach Tzidkenu, ovviamente. E dunque oggi ognuno deve dare, come allora, col Cheled Hashem, tutta la parte migliore ad Hashem, dunque le nostre forze e tutto quello che abbiamo, dobbiamo veramente consacrarlo a Hashem, alla sua Torah, al suo popolo, e così veramente avremo Bezrat Hashem presto redento. E passo velocemente al Maftir, che come vi dicevo prima è proprio quello che leggeremo appunto Shabbat, che sarà l'inizio della Parashah di Hukkat. E dunque leggeremo da capitolo 19, okay? Dunque tutta la prima parte della Parashah Hukkat, questo Shabbat, che Hukkat è questa legge che concerne la mucca rossa. Allora, la mucca rossa era, come sapete, fa parte dei chukim, anzi è la chukka par excellence, perché abbiamo tre categorie di mitzvot. A proposito di mitzvot, di tzav mitzvot, abbiamo tre categorie, e dopo una categoria che è legata a tutto quello che è ricordare appunto i miracoli di Hashem tramite le feste che appunto festeggiamo, Pesach, Shavuot, Sukkot e quant'altro. Poi abbiamo i Mishpatim che sono le mitzvot che dobbiamo attuare e non solo possiamo, forse anche dobbiamo capirne l'importanza. E poi abbiamo i Chukim che sono quelli che invece neanche volendo, infatti Shlomo HaMelech, che era Chacham Mikol Adam, era l'essere più intelligente del mondo, e non solo nel suo periodo storico, ma fino ad oggi, eppure dice la mitzvah del Paradumah, di questa mucca rossa, non ne ha capito veramente la vera ragione. Poi si può, e ci sono diverse spiegazioni, ma la vera, l'essenza di questa mitzvah è stata rivelata solo e soltanto a Moshe Rabbeinu, come ecco, dono a Mosè, che appunto era il tramite per darci la Torah. Comunque, ricordiamo cos'era questa per eccellenza della Torah che Hashem ha comandato a Mosè di trasmettere appunto ai Israele, dice gli Ebni Israele che portino una mucca che deve essere completamente rossa, priva di difetti, sulla quale non è mai stato posto un giogo, e in futuro ne rifereranno l'uso a te dal momento che solo tu, Mosè, comprenderai il mistero dell'utilizzo di questa mucca rossa quando la preparerai nel deserto. Dunque, poi, appunto, lì nel deserto doveva darla a Elazar, dunque il figlio di Aaron, fratello di Mosè. Elazar doveva condurla fuori dall'accampamento più esterno, perché c'erano tre accampamenti. Quello dove c'era il Can, intorno all'accampamento dei Levi, Gershon, che era la tribù di Levi suddivisa in tre, poi l'accampamento di tre tribù a ogni lato, vi ricordate? Poi fuori, dunque, da questo terzo accampamento, dunque totalmente fuori, doveva portarla, nell'accampamento dunque più esterno. Chi non era sacerdote la doveva far la shechita, dunque scannarla. Poi, allora riprendo, sì, mamma mia, la connessione. Ok, allora, il comandamento, a proposito del comandamento di questo statuto per eccellenza, che è la chukkah della mucca rossa, doveva essere priva di difetti, sulla quale non è mai stato posto un giogo su di essa, e solo Moshe Rabbeinu conosceva il mistero dell'utilizzo. E poi bisognava darla allora a Elazar, qua il figlio di Aaron, lui a sua volta condurlo al di fuori dell'accampamento più esterno, e un non sacerdote in questo caso dovrà scannarla, questo davanti a Elazar. Poi sempre Elazar doveva prendere parte del sangue col dito, 7 volte spruzzarlo guardando verso la parte interiore della tenda del convegno, poi bisognava bruciare totalmente questa mucca, la pelle, la carne, il sangue, insomma tutto. E poi il Cohen doveva prendere un pezzo di legno di cendro di zoppo, del filo di lana scarlatta, gettarli e bruciare dentro al rogo della mucca questi elementi. Poi a sua volta il Cohen doveva lavare i propri indumenti, immergere il proprio corpo in acqua rituale, quello che noi chiamiamo mikveh, e rimaneva impuro fino a sera, e solo dopo poteva entrare nell'accampamento interno. Dunque, chi si occupava della bruciatura di questa mucca rossa, che la sua cenere fungeva da purificatrice per il massimo dell'impurità, ossia l'impurità del morto, lui però a sua volta diventava impuro. Dunque, chi avrà bruciato appunto questa mucca dovrà lavare gli indumenti sempre nel mikve, gli indumenti e se stesso. Come abbiamo detto, rimaneva impuro fino a sera. Poi un uomo sì, in stato di purità, doveva raccogliere queste ceneri, poi le divideva in tre parti. Una parte rimaneva nel Mishkan, e poi un'altra parte sul Monte degli Olivi, in un luogo puro, sempre all'esterno dell'accampamento, e poi la terza parte veniva lasciata appena fuori dalla cinta del cortile, in custodia appunto della comunità del popolo. E questa cenere, come dicevamo, serviva per preparare l'acqua da spergere per che poi veniva utilizzata appunto per purificare. E, ok, poi come abbiamo detto, si avrà raccolto la cenere, doveva lavare i propri vestiti in mikve, in puro fino a sera, e questo è un statuto perenne, sia per l'ebreo che per colui che si è convertito, proselita, che abita in mezzo a noi. E adesso, cosa abbiamo detto? Per cosa purificava, a cosa serviva questa cenere? Perché chi toccava un cadavere di un essere umano, allora si rendeva impuro per 7 giorni. E con questa cenere, di questa mucca rossa, si decontaminava. Poi il terzo giorno e il settimo, così diventava puro. E chiunque appunto toccasse un cadavere o una parte di sangue di un essere umano deceduto avrà reso impuro dunque il Mishkan di Hashem, se ovviamente è entrato in condizioni di impurità. E in quel caso questa persona doveva essere addirittura recisa dal popolo. E, dunque, finché non è appunto asperso con quest'acqua purificatrice nella quale si trova questa cenere della punta rossa, rimaneva impuro, però un attimo, sì, ah, ok. Ok. Dunque, nel caso per esempio che moriva una persona in una tenda, allora chiunque entrava in quella tenda mentre vi era il defunto o si trovava nel momento del decesso, diventava impuro per 7 giorni. Anche non solo dunque la persona, ma anche ogni recipiente. Un attimo, Liliana?
Ah,
Liliana?
ecco. Sì.
Carissima. Dunque, non solo la persona, ma anche ogni recipiente scoperto di terracotta che non era coperto e diventava impuro. O questo nel caso appunto di una tenda. Se nel caso che era all'aperto, allora chiunque all'aperto puntava una persona uccisa, sia da una spada o comunque un cadavere o un osso umano o una tomba, anche lì rimaneva impuro per 7 giorni e appunto per questa persona dovevano prendere della cenere ottenuta appunto da questa combustione della mucca rossa purificatrice, così viene chiamata, e con dell'acqua del sorgente veniva dunque messa questa cenere. Poi doveva prendere la persona pura, attenzione, dell'isoppo, indigerlo nell'acqua, poi aspergerlo sulla tenda, su tutti gli oggetti, sulle persone che si trovavano, e, come ho detto, nel caso appunto di un morto, e poi anche qui l'iter di come arrivava a essere. E va bene, concludo per sviluppare ancora un paio di punti. Dunque, questa regola, questo che leggeremo, e dunque colui che trasporta l'acqua da aspergere dovrà immergere i propri abiti nell'acqua rituale, e colui che tocca l'acqua purificatrice sarà impuro fino a sera, ma non dovrà lavarsi gli abiti. Dunque, questo per quanto riguarda quello che dice quello che viene definita parashat parah, che leggeremo domani. E prima di passare all'Aftarah e concludere con l'Aftarah, che leggeremo, allora vediamo un punto appunto di questa. Allora, abbiamo visto dunque tutto l'iter, quasi nel dettaglio proprio, dettaglio mai perché ci vorrebbero ore, ma diciamo in grandi linee piuttosto di quello che leggeremo, sì, vediamo adesso l'ottica un po' della situazione della capacità. Allora, secondo Orban, stata anche la storia di questa mitzvah, no? di questa mitzvah, e dice che c'erano nella storia 9 mucche rosse, da quando appunto, dal primo comandamento della prima mucca rossa tramite Moshe Rabbeinu, fino a quando è stato distrutto il secondo Beit HaMikdash. Dunque, la prima appunto da Moshe Rabbeinu, la seconda è stata realizzata da Ezra, Sofer, e poi da Ezra fino alla distruzione altre sette. Dunque, siamo arrivati a nove. Ci manca una decima, e qual è la decima? Quella che Bezrat Hashem molto presto Mashiach appunto realizzerà. E come sapete che Rambam, il libro del Rambam per quello che riguarda le halachot, dunque le leggi, è molto sintetico, molto chiaro, permesso, vietato. Come conclude invece questo epilogo della Mucca Rossa? Dice che Assiriti assieme a Mashiach, dunque la decima sarà realizzata dal re Mashiach, Mehera Igale Amen Kenierazzon, che presto si riveli, amen che questa sia la volontà divina. Beh, non è, diciamo, lo stile del Rambam di esprimersi in questo modo, ne nello specifico quando si parla di Halakhot. E dunque, a parte che poi Rambam, sapete che per decenni ha lavorato su questo libro delle Halakhot, e dunque, perché ogni parola era studiata, pensata, no? Nei minimi dettagli. Dunque, questo Meira e Gallea mente di razzon che si riveli presto a noi, non è appunto nel suo stile. Allora, si potrebbe dire, e dice, ci spiegherebbe, che Rambam vuole insegnarci che l'ebreo deve pregare e sperare nell'avvento messianico. Però questa spiegazione non basterebbe, perché questa halakha nella necessità del voler l'evento messianico doveva essere scritta negli altri capitoli dove appunto i capitoli che trattano, pardon, le halachot appunto riguardanti il Mashiach, l'era messianica, dunque non parlando adesso della Mucca Rossa. Dunque qual è in realtà la spiegazione? Che è vero, Rambam ci vuole spiegare questa halakha nel profondo, ma che cos'è l'importanza? Dice non solo pregare come facciamo di fatto in tutte e tre le Amidot 3 volte al giorno. Chi fa 3 Amidot al giorno? Noi donne una, o comunque no, siamo esenti, però nel nostro modo. Comunque, in tutte le Amidot abbiamo questa, in tutte le Tfilot abbiamo questa preghiera dove desideriamo, chiediamo a Hashem che ci porti Mashiach molto presto. E dunque dice: cos'è il punto? Che quando parliamo della Emunah, di questa fede nel Mashiach, in colui che verrà e sarà il nostro redentore, il Rambam afferma che, molto, molto forte, attenzione ragazze, colui che non crede in Mashiach o non desidera e aspetta ardentemente la sua venuta, è come se rinnegasse la Torah e Moshe Rabbeinu. Molto, molto forte. E infatti questo ci riporta ai 13 principi di fede del Rambam, di cui appunto tra i principi, proprio le basi della fede dell'Emunah in Hashem, nella sua Torah c'è proprio questa Emunah di aspettare il Mashiach. Infatti, anche quando una persona dopo 120 anni ritorna, cioè l'anima torna ad Hashem, e allora gli pongono 3 domande, di cui una: se hai desiderato e aspettato Mashiach. Dunque, per dire quanto è importante questo desiderio che ognuno deve avere. Ed è dunque un obbligo, cioè come abbiamo parlato, cominciato con Tzav, dunque ordina, questo anche fa parte delle mitzvot, dunque degli ordini di Hashem. E dunque ogni momento dovremmo sperare in questo avvento messianico. Ecco perché appunto, come dicevo prima, 3 volte al giorno preghiamo Yishuatcha Kivinu Kol Hayom. Noi ogni giorno speriamo nella tua salvezza, Yishuatcha, e salvezza, quando si parla di salvezza ovviamente si parla della salvezza ultima, cioè dell'era messianica. E dunque c'è questa necessità, perché l'uomo sa che non si può arrivare a nessun tipo di completezza se se non che Mashiach. Infatti, sotto la cuppa, tutte le cuppotte ebraiche del mondo, cosa si fa? Nel culmine della gioia della vita di una persona, quando si unisce con la sua amata, cosa deve fare? Prima di essere considerati marito e moglie, si rompe il bicchiere. E prima di rompere il bicchiere, cosa dice? Il meshkachech Yerushalayim tishkach yemini ti bat reshoni lechi im lo eskeri lechi im lo alei Yerushalayim rosh tzimtzat. Dunque, si parla di Yerushalayim, ma non di Yerushalayim come città oggi, ma di Yerushalayim quella dell'era messianica, quella che avverrà ovviamente solo con l'avvento di Mashiach. Dunque, questa è la Lakhan che il Rambam ci insegna a proposito appunto di questa Hukkah, di questa legge che è la mucca rossa, e con la decima presto con il messianico. Dunque, quando un ebreo aspetta e desidera questo avvento, allora, dunque, solo anche ricordare la redenzione, allora si risveglia, no, in sé, no, il suo cuore, sentimenti di sé, di sé,
Sara, Sara,
sì, Rifka.
non si sente.
Ok, ci siete, mi sentite adesso?
Ti sentiamo ma non ti vediamo, ma non importa. Adesso
Ah,
sì, ti
ok, va bene, l'essenziale che
sentiamo.
mi sentite. Ok,
Adesso
va.
no.
Allora, volevo.
Adesso
Ma
no.
mi sentite? Sì o no? Non mi sentite o non mi vedete? Ah, un attimo, sì, adesso non era. Ok, adesso sì. Ok, adesso sì, adesso lo vedo perché lo vedo dopo io. Ok, allora adesso volevo concludere con la Haftarah che si trova in Yecheskel. Allora, come abbiamo parlato appunto della parata di Parà, che è la purificazione che si otteneva con la cenere di questa mucca rossa, e si collega con la Haftarah, perché sapete che la Haftarah è sempre collegata a quello che si legge nella Parashah. E questa Shabbat appunto concluderemo la Parashah con la Parashat Parah, e dunque si collega con il fatto che Hashem appunto qui in Yecheskel, che adesso vedremo insieme, opera al tempo della redenzione finale. Come ho detto, ultima mucca rossa sarà di Mashiach, dunque era messianica, e qui infatti Yecheskel dunque, vediamo in Yeheskel la parola che fu rivelata a Yeheskel da Hashem. Dunque, la parola di Hashem, dice Yeheskel, mi fu rivelata qui l'Emor dicendo, non sa. Allora, e dice così: tu figlio dell'uomo, e quando gli uomini della casa di Israele abitavano nella loro terra, l'hanno resa impura con la loro condotta e le loro. E dice Hashem, per me era come l'impurità di una donna mestruata. E poi allora Rashi ci spiega in che senso come una donna mestruata, e perché questo paragone dice come un marito che desidera sua moglie e aspetta questo momento che si può purificare per unirsi a lei. Dunque dice voi, popolo ebraico, avete reso impuro appunto con la vostra condotta, le vostre azioni, e vi siete resi impuri, e Dice Hashem, per me era come l'impurità di una donna mestruata. E dice Hashem, su di loro ho riversato la mia ira per il sangue che hanno sparso nel paese, per averlo contaminato con i loro idoli. E dunque, dice Hashem, li ho dispersi tra le nazioni, si sono disseminati nei vari paesi e li ho giudicati in base alla loro condotta e alle loro cattive azioni. Poi sono giunti appunto tra le nazioni presso le quali erano andati e hanno profanato il mio santo nome. E cioè, come anche qui nel prossimo ci spiegano, che hanno profanato il nome di Hashem e in cosa consisteva questa profanazione, perché nel fatto che i nemici dicevano: ah, questo popolo di Dio, e Hashem li ha esiliati dalla loro terra, e perché non ha avuto forza di salvarli. E dunque in realtà siamo stati esiliati per i nostri peccati, però i nostri nemici, i popoli, cosa dicevano? Ah, sono stati esiliati perché il loro Dio non poteva far fronte ai loro nemici. Dunque questa era una profanazione del nome di Hashem. Dunque, questo è il popolo di Hashem, ma malgrado ciò sono dovuti uscire dalla terra, appunto come ho appena spiegato. Dunque dice Hashem, però ho avuto riguardo appunto per il mio santo nome, che la casa di Israele aveva profanato tra le nazioni, perciò annuncia al popolo di Israele, così ha detto Hashem, Elohim, o casa di Israele, nel salvarvi non agisco per riguardo a voi, ma per riguardo al mio santo nome che voi avete profanato. Dunque santificherò il mio grande nome e così le nazioni sapranno che sono io l'Eterno, Hashem Elohim, e quando tramite voi sarò santificato davanti ai loro occhi, e per ottenere ciò vi porterò via appunto dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nella vostra terra. E qui abbiamo un passuk molto conosciuto e che anche ci ricollega appunto alla mucca rossa, dunque a questo iter di purificazione, e dice così: Hashem, poi verserò sopra di voi acque pure, e sarete purificati da ogni vostra impurità, vi depurerò da tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo, cioè incline al bene, e metterò in voi uno spirito nuovo. Dunque strapperò dal vostro corpo il cuore di pietra e introdurrò in voi un cuore di carne. Dunque, consentire che molto conosciuti daratti alle femmine teorim cartem venatati alle femmine passar. Cercate, sono schi molto molto importanti. Poi dice: vi libererò da tutte le vostre impurità, lo farò moltiplicare e non decreterò più la carestia, moltiplicherò i frutti degli alberi, i prodotti dei campi, di modo che non dobbiate più essere costretti a subire l'umiliazione della fame tra le nazioni. E allora però vi rammenterete dei vostri. Quindi avrete i vostri dei vostri e dunque per il vostro episcopo piuttosto che questi abomini e queste iniquità. Così ha detto Hashem, nel giorno in cui vi avrò purificato da tutte le vostre iniquità, ricostruirò le città e le rovine saranno riedificate, la terra che sinora era abbandonata verrà nuovamente coltivata, invece appunto di rimanere desolata agli occhi di tutti i passanti, e si dirà: questa terra che era desolata è diventata come il giardino dell'Eden. Le città che per tanto tempo sono rimaste distrutte, deserte e abbattute, ora sono diventate tanto salde da sembrare fortificate. E allora le nazioni che saranno rimaste intorno a voi sapranno che io, Hashem, ho ricostruito i luoghi andati in rovina e ho piantato di nuovo alberi dove c'era il deserto. E ovviamente la parola di Hashem è una parola eterna, e dunque molto presto questa profezia di Yeheskel, che vi ho appena letto e spiegato in parte, e che si realizzi, Amen Ken Yerazon, dove avremo finalmente la decima buca rossa, Bezrat Hashem, dove saremo tutti totalmente purificati da tutte le impurità, le iniquità dei secoli, e dulcis in fondo, Sedaka, non possiamo in questi giorni in particolare, giorni di guerra, giorni di sofferenza, dove dobbiamo veramente appunto aumentare tutte le mitzvot più possibile, e in particolare la Sedaka. Dunque tutte insieme, che ce l'ha portata di mano con me, e ricordiamo tutte le anime di tutti questi del 7 ottobre e di tutti i soldati che hanno dato la vita per Eretz Israel. Poi faremo, pregheremo per i feriti, per i malati e per gli ostaggi. Allora, Leilu Nishma, Kol HaNerzachim, al Kiddush Hashem, Tihyeh Nishmatam Tzurura Tzrorachem, Yehi Zichram Maruch, Nishmatam Bedinzei Meronim, Hashem Yikom Damam, Refuah Shlemah Mushlemet, Shel Kol HaPtzu'im, Veshel Kol HaCholim, Veshel Kol HaChatufim, Shehachzeru Levetam Bri'im, Begufam Ubenafsham, Amen Ken Yehi Ratzon. E Geula Pratit, Geula Klalit, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד, di cui abbiamo parlato appunto oggi, della credenza in Mashiach. Ecco perché anche ogni giorno, in ogni lezione, metto Tzedakah ricordando Mashiach, appunto, e oggi brevemente l'abbiamo diciamo spiegato. Perciò abbiamo un Shabbat, un buon Shabbat Parah, pieno di gioia, di soddisfazione, di refuah, di guarigione, di buone nuove per tutto Amisrael.